Ben ritrovati nel pomeriggio di Maracanà insieme a Stefano Impallomeni, che saluto come sempre. Stefano,
ciao Marco, buon pomeriggio.
Ci è venuto a trovare, lo ringrazio. Alessandro Santarelli,
pace e bene. Ciao, fratelli, pace e bene.
Aspetta che tiriamo fuori un altro,
alleluia,
un altro argomento. Allora, poi c'è con noi Stefano Discredi. Ciao Stefano.
Ciao Stefano. Vabbè, allora.
Oh, vedi qua,
buon pomeriggio. Vabbè, no, troppi amici tutti insieme, non va bene.
Quasi adesso aspetta, adesso non è il modo per discutere. Lo troviamo sempre.
Sì,
c'è il direttore
mai.
Enrico Fedele. Ciao Enrico,
grande bello, direttorone.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora, sentite, voglio chiedere una cosa che sicuramente c'è gente che ne sa più di me, perché insomma ha vissuto un po' di più, vivo un po' di più l'ambiente Juventus. Manna è arrivato a Napoli. Ale, Manna chi è? Che direttore sportivo sarà? Che idea
intanto vi faccio in bocca al lupo, naturalmente. Ma sai, io non mi fai rispondere però a questa domanda, Marco.
Ma perché?
Perché ti dovrei dire che va a fare il direttore sportivo ombra del padre padrone. Sai, io non stimo
De
Laurentiis,
possa...
no. Quindi preferisco passare. Però Manna è un ottimo dirigente.
No, io voglio parlare di Manna,
certamente, cioè... Però la Juventus ha fatto una scelta, ha preso quello che era a Napoli e ha dato quello che era a Torino, quindi ha preso, secondo me, dopo Sartori, o comunque con Sartori, il numero uno dei direttori sportivi, e ha dato a Napoli, tra l'altro liberandolo prima della fine del suo impegno, al contrario di quello che fece, come dice Stefano, il faraone, perché poi bisogna avere anche classe e stile nella vita. E però gli auguro in bocca al lupo, è uno molto bravo nella scelta dei giovani, questo sicuramente sì.
Tu l'hai definito uomo ombra?
Beh, è uno che non farà ombra a De Laurentiis.
Ah, uno che non farà ombra a De
Laurentiis. Ah, perché Napoli aveva un direttore sportivo ora, tu ti ricordi?
No, quest'anno non...
Ah, ecco, eppure ce l'ha.
Aspetta, voglio sentire il direttore Fedele.
Però non mi tirare su queste cose.
No, vabbè, piccole. Ognuno è libero qua di dire quello che vuole. Direttore.
Ma vedi, è un giovane che non ha autorevolezza, a mio giudizio, perché non ha una storia. La storia dice che è stato con l'Under 21, l'Under 23, giovanili, in realtà era un assistente di Cherubini, che credo molti conoscono. Il vero, diciamo, capo scouting era Tognozzi, che è quello che poi ha scoperto un poco tutti gli altri giocatori. È un giovane, molti mi dicono, ma anche Giuntoli, quando è venuto a Napoli,
era giovane.
Ma c'è un problema, che non aveva fatto l'Under 21, l'Under 23 o i giovanili, aveva vinto 4 campionati.
È vero, questo è
verissimo. E quindi aveva una storia. Ciò nonostante, gli inizi non furono eccessivamente brillanti, perché si limitava solamente a fare delle interviste e incideva poco. Poi dopo, invece, negli ultimi anni ha avuto la possibilità, dopo che con Spalletti aveva rischiato di essere esonerato, di poter mettere in evidenza le sue doti, e ha poi fatto 2 colpacci che hanno, diciamo, rivitalizzato il Napoli. La mia domanda, dopo troppi anni nello spogliatoio, è: quando ti trovi vicino a giocatori di un certo carisma, di un certo passato, sei autorevole a farti credere perché hai una storia? Domanda ai giocatori che sono stati calciatori, non ai giornalisti, ai calciatori.
Aspetta, allora vado da Stefano qui subito un attimo.
Grande riflessione, direttore.
Questa è una riflessione importante. Cioè, lui dice: hai questa capacità, Stefano?
No, ha detto bene. Sono d'accordo con quello che ha detto Enrico. Difficile, insomma, all'inizio, poi... Non è facile, però certamente devi sempre anche iniziare. Manna, io non lo conosco, adesso Alessandro ce l'ha descritto, il direttore forse lo conosce meglio di chiunque altro. Gli auguriamo buon lavoro.
Ecco, ma no.
Che certo. Dobbiamo fare?
No,
però
sì.
Non è che poi è Enrico Fedele, ecco. Enrico Fedele arriva a Parma, se io gioco nel Parma sto solo attento, non vedo l'ora di parlare con Enrico Fedele.
Questo dici, fa la
Napoli,
differenza.
Napoli, non lo so se stanno facendo, insomma, la fila per parlare con Manna, è un po' questo. Però bisogna rispettare sempre il profilo, la professionalità di un ragazzo che merita fiducia e soprattutto merita anche la possibilità di esprimersi, perché insomma non è che adesso uno nasce imparato.
Discredi?
Ma io mi allaccio a quanto ha detto il direttore all'alto della sua saccezza, no? Ha detto che Giuntoli all'inizio non è che è partito benissimo con il Napoli, poi si è ripreso con dei colpacci. Ecco, mi auguro che faccia lo stesso alla Juventus, perché anche lui non è che sia partito benissimo alla Juventus, no? Quindi i primi movimenti di mercato, se dovessimo giudicare Giuntoli per i primi movimenti di mercato che ha fatto la Juventus, sicuramente non sarebbe un giudizio positivo. Quindi adesso ci aspettiamo che adesso invece con un mercato, diciamo, tra virgolette stabile, nel senso con Champions acquisita, Mondiale per club acquisita, e quindi con degli introiti importanti da poter gestire, questo secondo me è il mercato giusto per definirlo, perché i primi movimenti che ha fatto la Juventus sono tutto fuorché dei movimenti di squadra, una grande squadra, no? Quindi ripenso anche e soprattutto alle operazioni fatte a gennaio, in cui sono arrivate due meteore di cui una ha un costo assurdo, quindi proprio
Fedele, così coinvolgo anche Alessandro e Stefano. Sento dire da molte parti in questo momento,
io che... lo sento male, mi sento a intermittenza.
Ci senti? Ci senti?
Sì, ma è intermittenza. Intermittenza.
Strano. Non so, vogliamo riprovarlo a chiamare un attimo al direttore? Gli diamo il tempo, riformulate un attimo il numero, lo richiamiamo, lo rimettiamo in diretta. Intanto faccio la domanda qui in studio e poi appena rientra la faccio anche al direttore. Sento sempre e leggo: Giuntoli è partito in salita. È partito in salita. Perché sarebbe partito in salita Giuntoli? Mi date una
parola? Ma io credo sia impossibile giudicare Giuntoli, perché lo giudicheremo.
Forse sta pagando questa situazione che è esplosa con Allegri?
Ma non lo so, però io non posso giudicare un direttore sportivo che non aveva budget per fare mercato. Quindi a gennaio per me è ingiudicabile. Vediamo adesso ad agosto. E io, come dico sempre.
Però queste due operazioni che cita Discreti?
Ma lasciano il tempo che trova. Per me
non le
tempo...
consideri,
no, non,
che
le considero,
non hanno un peso a tuo giudizio.
Non hanno un peso. Okay. Vediamo adesso ad agosto. E io non lo giudico neppure sull'allenatore. Io lo giudicherò sulla campagna acquisti. L'allenatore, chiaramente, non possiamo prendere il top. La Juve non può prendere il top. Prende un emergente interessante, ma con mille punti interrogativi. Ma non lo giudico nemmeno lì. Però deve portare 4-5 titolari.
Quindi, perché non è partito in salita? Per dirla
no,
proprio...
perché non avevo partito, okay, non ha acceso
perfetto,
il motore.
Perfetto. Stefano Impallomeni.
Cioè, quando si parla di Giuntoli è indiscutibile, non si può discutere il suo valore, però si può discutere se farà bene la Juventus. Cioè, sembra una differenza da poco, ma è tutta la differenza del mondo.
Del mondo,
cioè,
certo.
Nel senso, non è che uno parla male di Giuntoli, è bravo, però capita nelle carriere, vai nei posti, le cose dove devi dimostrare di essere bravo. Allora, lui ha fatto,
quindi
molto
fare
bene
un
a Carpi,
salto,
ha
dici.
Fatto molto,
esatto,
bene a Napoli,
esatto.
La Juventus è un'altra storia,
ok,
che Santarelli, Discreti e anche Fedele e anche tu, anch'io, insomma, conosciamo bene.
No,
allora,
no, mi riferivo al fatto perché
salita,
dicono che è partito in salita.
In salita perché è un club impegnativo, ecco. E soprattutto in salita ci aggiungo un'altra cosa. Tutti sono sicuri che Thiago Motta sarà il nuovo allenatore della Juventus. Non c'è ancora un annuncio ufficiale.
Arriverà.
No, sono d'accordo, arriverà. Però io mi lascio un 3% ancora di Antonio Conte.
Allora, se non arrivasse.
Allora, c'è una pressione, secondo me. C'è ancora. Ci sono due anime o tre anime all'interno di un club che.
Tu dici c'è una
non
pressione.
Non ha dimenticato
Conte,
di essere.
C'è una pressione Conte.
Consentimi il termine, gobbo dentro, no? E allora ci si farà un tentativo per Antonio Conte.
Ma
se Thiago Motta,
fatto,
attenzione, se Thiago Motta è, diciamo, 97% allenatore della Juventus, giusto?
Sì.
Seguite il ragionamento. Se Thiago Motta viene a sapere di queste pressioni, lasciamo perdere come possono essere portate. Cioè di portare Conte all'interno della Juventus, con la volontà di Conte di ritornare alla Juventus. Appena sa questo Thiago Motta, potrebbe far saltare il banco.
Ma
se dovesse arrivare un'offerta
però dopo Giuntoli come si mette?
Io ti ho detto 97%,
no, no,
cioè,
no,
non
no.
È che sto dicendo che Thiago Motta non è più, non sarà più l'allenatore della Juve,
capito,
però attenzione agli equilibri, e Fedele in carriera ne ha viste tante di cose già fatte, che anche per una cosa, una pagliuzza, un retroscena, ma ci ha sentito andare a parlare con quello che però allora
direttore
io me ne vado.
Ci potrebbe stare un ribaltone di questo tipo?
No. E ti chiedo, l'episodio è il conflitto, diciamo, che poi è stato un conflitto che non è piaciuto a nessuno, di Allegri con Giuntoli, nasce da,
esatto,
una indicazione del capo, tagliare tutto ciò che era legato ad Andrea Agnelli. E Giuntoli ha avuto questo compito. Solamente credo che forse all'inizio era l'amore d'accordo, poi dopo, 20 giorni fa, un mese fa, si è scoperto di questo incontro fatto in provincia, una provincia emiliana credo, con il manager di Motta, e la trattativa fatta. Credo che Giuntoli, siccome io lo stimo molto perché è uno che capisce di calcio, forse avrebbe fatto meglio a dire: ecco, caro Allegri, noi siamo toscani tutti e due, io devo fare una scelta.
E perché non gliel'ha detto però, Enrico, perdonami, perché
non gliel'ha detto? Perché è stato là, era in un momento di grande crisi, di risultati. No, da grandi crisi di risultati.
Non so,
la Juve ha fatto 7-8 pareggi, una sconfitta nelle ultime 9 o 10. Se voi andate a vedere, la Juve sta là, non so se è terzo o quarta, quindi poteva stare in un momento di criticità. La Juve va ai mondiali a fare il mondialito perché il Napoli buca l'ultima partita, se no non ci andava. Cioè, si sono create delle situazioni che forse hanno fatto in modo che non ci fosse questa dialettica onesta che purtroppo nel calcio spesso non esiste. E allora è venuto a crearsi questa frattura, però voi sapete che io dico sempre che serve l'agenda e l'autorevolezza, te la danno le vittorie. E quando mi si dice Conte è autorevole perché ha vinto, è Allegri che vince 6 campionati, 5 coppe, 3 supercoppe e 2 finali, che è Allegri, è un prototipo o poi un seguace di Trapattoni, che può piacere o non può piacere.
Sì.
Però dobbiamo capire che per avere autorevolezza, per dire vicino a un giocatore di primo livello, Vlahovic, la Juve, oppure di Rabiot.
Però perdonami, direttore, una cosa, e così no, coinvolgo tutti. Io credo una cosa, sono d'accordo sul discorso dell'autorevolezza, però in questo ci voglio mettere anche Motta. Motta è vero che non ha grandi esperienze da allenatore, come io, però Motta, ragazzi, ha fatto una carriera da calciatore che c'ha l'autorevolezza. Cioè, Motta ha avuto degli allenatori di grandissimo spessore.
Se
si presenta da Vlahovic, Vlahovic deve abbassare la testa, per come
amico
io.
Aspetta, amico mio.
E chi si muove?
Non si muove. Allora, i Causio, i Bruno Conti, gli Antognoni, tutti i grandi campioni, stesso Rivera, tutti i grandi, Baggio, i grandi campioni, oggi Totti, i grandi campioni, non riescono ad essere autorevoli come allenatori. E ce ne stanno tanti.
Però io questo lo vedo, scusate, passatemi il termine, io lo vedo cazzuto questo.
No, una cosa è essere autorevole come calciatore, te lo posso garantire, è una cosa essere allenatore di campioni, avere la sfida di campioni. Ma sinceramente, qua abbiamo dato del bollito a Napoli, parlo della realtà napoletana, a Ancelotti. Ma vi rendete conto? Ma insomma, ma che è la stessa? Allegri, diciamo, Allegri è bollito perché non ci piace come gioco Allegri.
No, però mi vorrei rimanere un attimo su, voglio sentire anche Stefano, discreti. Io parlo dell'autorevolezza, cioè io vedo Motta uno di questo calibro, cioè non lo vedo un allenatore fragiletto, capito? Uno che dici questi mo se lo mangiano. Non lo so,
no, anch'io lo vedo
Ale,
così,
tu,
però.
Io lo vedo uno tosto, anzi, così. Uno che bisognerà trovare degli equilibri.
Dopodiché,
tutti.
No, ma su questo, avendo giocato in grandi club, non ci sono dubbi. Dopodiché un conto, io lo dico sempre, è retorico e banale, ma un conto allenare Bologna e Spezia, un conto allenare la Juventus.
Bravo Stefano, bravo.
Discreti?
Si inserirà con tutta l'umiltà possibile, certo, la sensibilità possibile, ma credo che abbia requisiti.
I tifosi dovranno avere grande pazienza, secondo me.
Stefano, discreti?
Tendenzialmente i grandi allenatori sono ex centrocampisti di lotta, no?
di centrocampo, quelli che poi alla fine fanno una carriera migliore, però poi ci sono degli esempi che delle eccezioni che confermano la regola. Ad esempio, se bastasse il carisma avuto in campo, Gattuso sarebbe dovuto diventare il più grande allenatore della nostra epoca. E ad esempio Simone Inzaghi in campo era molto meno autorevole di Filippo Inzaghi, e invece sta facendo una carriera completamente differente rispetto al fratello. Quindi sono d'accordo con il direttore, un conto è essere calciatore, un conto poi essere allenatore. E per quello che riguarda Motta, mi sembra comunque anche un allenatore carismatico, però come diceva giustamente Alessandro, un conto è fare bene a Bologna, dove non hai pressioni, dove tu hai scritto una storia bellissima dopo tanti anni, e un conto è adesso arrivare alla Juventus con le pressioni di aver mandato via Allegri, che nonostante tutto ha vinto pure all'ultimo anno tutto quanto, cioè comunque mentre stai pagando lo stipendio di Allegri arrivi là e i tifosi ti aspettano subito che tu riporti la squadra a giocare bene e a vincere. Quindi quest'anno il Bologna nelle prime 5 giornate era partito malissimo. A Torino come verrebbe giustificata, come vorrebbe
una partenza negativa? Sì, pure questo.
Di Motta,
se no,
non ti preoccupare, tanto non basta che giochi bene. Perché
no, io penso che dovrà essere supportato dalla società, è fondamentale.
È la società che deve sì. fare la differenza.
Enrico, ti chiedono chi va a guidare il Napoli proprio. C'è questa ormai domanda che ci fanno sempre.
Ma guarda, io ti dico la mia, è fuori dubbio che il presidente, perché cava con gli allenatori per loro presidente, gli altri non contano nulla. Okay, è bene che si sappia. Cambia pagina, ma il libro è sempre lo stesso. Lui di Gasperini ha una grande stima, però non si rende conto di una cosa: che Gasperini ha una organizzazione societaria unica,
già,
dove i giocatori non è che li sceglie Gasperini. Negli ultimi anni li ha scelti il mio ex giocatore Giovanni Sartori, non so se mi sono spiegato, che fino a qualche tempo fa vedeva solo partite dal di fuori, mai della sua squadra, dal Cipo Verona. È uno che la capisce, ha un'organizzazione, una struttura di gloria che è da ammirare. Aspetta, ha un settore giovanile che da quando è nato, da con la buon'anima di Favini, che Stefano sicuramente ricorderà, ha fatto 250 milioni di attivo, mettendo sul mercato poco meno di 40 ragazzi. E deve venire a Napoli e Gasperini, che dove non c'è sto campo, fa allenamento, va bene? Dove c'è un ambiente particolare, non è bello.
Vabbè, ma chi arriva, Enrico? Dai, chi arriva?
No, allora, adesso dovrebbe, cioè Percassi ha detto a Gasperini fai quello che vuoi,
se vince la coppa va a Napoli, dai, questo.
Però viene a Napoli, se non dovessi venire a Napoli, ti dico una cosa, molti mi dicono di Pioli, anche se nei discorsi da programmi elettorali che fa il presidente che solo qualche giorno fa ha detto che a Napoli sto praticissimo, io l'ho saputo qualche giorno fa, voi pure no, e quindi voleva per campo a Bagnoli, ha detto quando ho preso Spalletti veniva da un campionato non buono, e quando ho preso Sarri veniva dall'Empoli. Quindi fa quasi capire che è una scelta. Italiano sta bloccato per 2 giorni, questo ve lo posso garantire. Vabbè, non si può muovere, anche perché lui è un amante del 4-3-3 e quindi pensa sempre a questa determinata situazione. Quindi se Gasperini si convince, non è che deve parlare con Percassi, perché Percassi gli ha detto fai quello che vuoi.
Senti, so Enrico, visto che siamo in chiusura del blocco, mi permetto, Marco, ma se ti dovesse chiamare De Laurentiis per offrirti una consulenza, accetteresti?
Mai.
Ma perché?
Mi lasci fare. E ti spiego, ma non perché non mi piace. Abbiamo avuto qualche contratto, non ti preoccupare. Ci siamo anche incrociati. È una persona gradevole, è uno capace di vendere il ghiaccio al Polo Nord.
Grande. Il ghiaccio agli eschimesi.
Vabbè, pure tu, Enrico, qualcosa. Non è che scherzi.
Pure tu, Enrico.
Enrico, però, pure tu.
No, vabbè. No, io magari posso. posso un po' d'acqua alle Maldive, così Stefano capisce. Però siamo là.
Però vi vedrei bene, no? Insieme, lo sai, Enrico?
Sì.
Siete simpatici e competenti, uno è una bella coppia, secondo me.
Continuerò su questa strada.
Vedi? Vedi? Sta mandando dei messaggi,
sì. No, Stefano, è fuori dubbio che è un personaggio, sai, io sai come l'ho chiamato nella mia trasmissione che si chiama L'Infedele, ho detto è il novello Nerone.
È vero, ha bruciato.
Vi do un'ufficialità
imperiale.
Che è successo?
Ufficiale,
direttore sportivo della Roma.
Della Roma, che comunica
Florent
il direttore Gisolfi. Sportivo
Florent Gisolfi.
Gisolfi. Gisolfi.
Vabbè, mo Enrico, mo non parlare.
Che ha lavorato col Nizza.
Bravo, no?
Con
è bravo, Fasoli, Enrico.
Eccetera.
No.
È bravo Gisolfi.
No, a Nizza hanno sempre pigliato dei buoni giocatori, dico la verità.
Vediamo un po' che succede.
A Nizza è andato pure Farioli, credo, no? L'allenatore del Nizza,
che però sembra andare all'Ajax, sembra, voci di corridoio.
Ma io non ho capito, questo allenatore troppo d'anno vanno all'Ajax, prima per andare all'Ajax ma vince 10 campionati. Ma come è cambiato il campo?
Bella consulenza con De Laurentiis.
Chiudo chiedendo una cosa a Discreti, poi ne parlo dopo con Alessandro. Ildiz bisogna dargli la 10, lui sogna la 10, Discreti.
Ma che ti devo dire, tanta la Juventus non si è mai tenuto troppo conto di queste cose. Chiaramente se punti sul giocatore che lo vuoi responsabilizzare anche a livello di merchandising potrebbe essere una mossa giusta, è un giovane, sta crescendo, è ovvio che gli metti delle pressioni addosso.
Anche questo Discreti è andato, ma ci siamo giocati anche a Discreti.
Il problema è che noi stiamo ultimamente trattando la Juventus come una società di provincia.
Platini, Baggio, Zidane, Del Piero.
Ragazzi, ma c'ha 18 anni, ma ha fatto mezzo campionato.
Ma incazzate subito.
Ormai
ha detto sogno la 10.
Nell'immaginario collettivo la Juventus è una società che può, che la può allenare qualsiasi allenatore. Che la maglia numero 10 la diamo a un giocatore che ha fatto mezza
stagione.
Io spero che torni la Juventus che conoscevo un tempo. Perché
alla Juve la 10, però alla Juve la 10 l'ha avuta anche Marocchi, De Agostini, Magrin, cioè non è che l'hanno avuta solo Platini, Baggio.
Ma ho capito, per sbaglio Magrin. Ma ci dà sempre queste cose da romanzo, da letteratura,
basta con questi romanzi, questi anni 80, Magrin adesso con 10
è Platini, 10 è Zizou, 10 è Baggio e 10 Ildiz. Vabbè, diamola a
Ildiz,
è cambiato il calcio, ha detto bene Fedele, un altro per andare all'Ajax dove vince 10 campionati e andiamo all'Ajax, mandiamo.
Ma questo è il ragionamento
che fa il campionato con la Juve, ormai
è diventata una squadra che la può allenare qualsiasi allenatore.
Chiudiamo qui Bufera su Ildiz, vai via. Vai al volo.
No, io dicevo Zidane non ha mai avuto la maglia numero 10.
Ma no, per dire il 10, il 10 sì.
Sì, il 21. Prego direttore, chiudiamo. Chiude il direttore, vai.
Se permettete.
Come no?
Tutti i giocatori, allora, questo oggi quando vediamo un ragazzo di talento, perché noi in Italia abbiamo avuto i giocatori di grande talento.
Sì.
Ai miei tempi nasce con Rivera, poi dopo il talento forte è stato una mano chiaramente maggio in assoluto, e oggi è fino a poco tempo fa non si discute,
Okay. Cioè
giocatori che non hanno bisogno di
della
altri per fare gol,
è
il giocatore di talento, è quello che fa delle cose che altri non pensano, che non vedono.
Certo, va bene.
Poi ci stanno i campioni che fanno al massimo le cose che altri vedono e non sanno fare. Sono d'accordo. Allora, in questo calcio qua, scusatemi, tutti i giocatori, se li rapportiamo a quei giocatori di 20-25 anni fa, non possono stare manco sulla panchina. Nessuno!
Sì.
Nessuno! Allora, quando vediamo giocatori come Kvara nel Napoli, o come Ildiz nella Juve, che hanno delle qualità diverse che altri, immediatamente li dobbiamo paragonare a Tizio che è sempre. Ma c'è un altro discorso:
chi erano gli antagonisti allora. Ma voi vi rendete conto che noi non abbiamo vinto campionati col Parma, con Dino Baggio, con Veronno, con Crespo, con Aspriglia, con Cannavaro, con Turam, perché c'è stava quella, quel Milan là, quell'Inter là e quella Juve là. Ma allora non facciamo dei paragoni che non esistono. Vabbè. Pigliamoci questo, esatto. Pigliamoci
questo. D'accordissimo.
Io la penso in questo modo.
Sì, 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 sono d'accordo. Pigliamo, teniamoci questi, perché questo
teniamoci
passa.
Questi, esatto, accontentiamoci.
Accontentiamoci. Direttore.
Ma papà, a Napoli è chiuso. Napoli, sai che dici? Non ci mangiamo un caviale, ma ci pane e puparole.
Grande, io bene. E sa da campare, sa da campare. Direttore, un abbraccio,
ciao,
a presto.
Ciao Enrico.
Discreti, ti abbraccio pure a te, a presto.
Ciao Stefano.
Ciao Stefano. Rimani con noi un altro po', sì, e poi ti sdoganiamo, sì, che ci parliamo un attimo, dai.